felice anno nuovo. Ma noi lo diciamo con una carica spirituale di benedizione e di prosperità. Buon anno a tutti, che sia migliore del 2022, un anno di grazia, di benedizione, di guarigione, di liberazione, di crescita, di nuove nascite nello spirito, di bambini che nascono. Dio, quando volle liberare il suo popolo, dice che il suo popolo cresceva, prosperava. E non era nella crisi, nei problemi. Sì, c'erano. C'era la crisi politica, sociale. Come no? Ai tempi di quando il popolo era in Egitto c'era la schiavitù. Dice che Faraone, quello che stava regnando, non aveva più la ricordanza dei tempi di Giuseppe, perché Giuseppe fece crescere l'Egitto, fece arricchire il Faraone. E c'era un buon rapporto, c'era comunione fra questi popoli. Dice, ma in quel tempo si è persa la memoria. E Dio faceva prosperare quel popolo, cioè anche se era schiavo, non gli mancava nulla. Ma poi venne il tempo della liberazione. Anche noi in qualche maniera possiamo dire siamo stati liberati dalla schiavitù. Quella liberazione Dio la ricorda come un luogo. Non ricorda la data, no? Noi siamo abituati a festeggiare la data, ma ricorda il tempo e il tempo di schiavitù. Leggiamo, così entriamo nella parola, nella scrittura. Vediamo cosa il Signore ci vuole dire, ci vuole comunicare. Esodo 13, leggiamo dal 3 al 5. E Mosè disse al popolo, ricordatevi questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratti fuori da questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi usciste oggi, nel mese di Abib. Quando dunque l'Eterno ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorrei, degli Ivvei, dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorre il latte e il miele, osserva questo rito in questo mese. E qui stava parlando della Pasqua. La Pasqua era la festa per ricordare la liberazione dalla schiavitù. Vedi, Dio guarda alla schiavitù del popolo di Dio e non la identifica con una persona o con un periodo, ma lo identifica con un luogo, l'Egitto. Dice, vi ho liberato dall'Egitto, vi ho fatto uscire dall'Egitto, che rappresenta il luogo della schiavitù. Anche noi, Dio ci ha tirato fuori dall'Egitto, dalla schiavitù. E qual era la schiavitù in cui eravamo? Nella schiavitù del peccato, dei legami, nel seguire l'andazzo di questo mondo, che lo spirito di questo mondo non ci collega alla vita eterna, ma ci collega all'inferno. L'indirizzo di questo mondo è l'inferno. E Dio ci ha liberato. Egli è venuto, si è incarnato in un corpo umano, ha vissuto come noi, ha avuto le prove, è stato provato, ha provato tutte le prove. Ed egli ha simpatizzato con noi, dice. E poi è morto sulla croce, ha crocifisso il peccato. E mentre tutti pensavano che lì c'era la sconfitta, invece quello è il momento della vittoria, perché non è solo morto, ha fatto morire ogni negatività, ogni elemento di schiavitù, ma è risorto dopo 3 giorni. Ha vinto il peccato, ha vinto il male, ha vinto ciò che domina il mondo. Sai qual è la paura? Qual è l'essenza della paura? Chi vive le paure, sai qual è la paura? Quella di morire. Egli schiavizza le anime attraverso la paura della morte. Io spero che nessuno di voi abbia vissuto questo, ma chi l'ha vissuto sa che quando è stato toccato da qualche paura, la paura è la paura della morte, paura di morire. È vero? Ed egli è venuto per liberarci, perché ha vinto la morte. Dice, umanamente dicono gli antichi, dice, a tutto c'è una soluzione, tranne la morte. Ma Gesù è venuto e ha vinto la morte. E quindi la morte non ha più l'imperio, cioè non ha più il governo. Perché quando la morte è il governo, genera schiavitù, genera paura. Quando nel cantico di Zaccaria, lui dice a un certo punto, dice, è nato un liberatore, un salvatore, uno che ci libera dai nostri nemici, affinché noi lo serviamo tutti i giorni della nostra vita senza paura. Ci libera dai nostri nemici, perché il nemico genera paura. Egli è venuto per liberarci. Quindi se tu ancora vivi qualche paura, hai bisogno di liberazione. Questa sera, chiedilo, durante il culto, senti, hai bisogno, digli, Signore Gesù, liberami da ogni paura. Liberami. Egli ha il potere di liberare da ogni paura. Lode Gesù Cristo. Egli non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, uno spirito di fede. C'era un canto che... Egli non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di paura, uno spirito di fede. Uno spirito di fede è la gloria del Signore. Amen. Uno spirito di forza, uno spirito di fede. Lo spirito che Egli dà a noi, il suo spirito, è spirito di forza, è spirito di fede. E attraverso la fede noi possiamo ottenere le promesse. Com'è che possiamo ottenere le promesse? Attraverso la fede. Sai cosa è venuto a rubare Satana? Sai cosa vuole rubare in questo tempo, in queste feste? Dove Gesù è al centro di queste feste. Che, come dire, accentra tutto sulle cose di questo mondo, o sulle organizzazioni, sugli inviti, sul cibo, sui legami, sui gruppi, e ti svuota dalla vita, perché se tu ti colleghi con Gesù Cristo ti collega alla vita e viene liberato dalla morte. Quindi lui non desidera che tu vivi il Natale cristiano, egli vuole che tu vivi il Natale, quello dello sfarzo, delle amicizie, del bere, del mangiare, dell'alimentare la carne, di appesantirti. Io mi ricordo prima di conoscere il Signore, il periodo di Natale era un periodo di guerre, tra invidi, contro invidi, dove mangi, dove non mangi. Io per rompere questo, in comunità. Sai, il mondo giace e vive queste cose, ma queste cose durano un tempo, o no? Egli è venuto per liberarci dalla schiavitù, dall'Egitto, proprio dall'Egitto. Un giorno io ero pure nell'Egitto, pure tu, ci ho liberato. Però quel passato cerca di ritornare sempre, è sempre in agguato, è sempre che vuole emergere, eh? Il passato che vuole emergere. E come facciamo noi a seppellire quel passato? Io quando ero piccolo mi vedevo il film di Scrooge, la prima volta l'avevo visto mi ero spaventato perché vedevo i fantasmi dei Natali passati. Ma conoscendo Cristo, conoscere Cristo significa vivere una vita nuova e con una prospettiva nuova, con aspettative nuove. Io per esempio, prima io mi aspettavo sempre qualcosa da qualcuno, non so tu, dal tuo amico, alla tua amica, dai tuoi vicini, dai tuoi parenti, e uno viveva queste mancanze di aspettative con una grande afflizione, o no? Molti vivono afflitti sempre, perché c'è sempre qualcosa con quella, con quell'altro, con quell'altra ancora. Aspettative, e sono rimaste solo aspettative, perché l'uomo che può dare? Invece che cosa ci ha spiegato il nostro Signore Gesù? Qual è il senso del cristianesimo? È quello di dare. Dio ci ha chiamati e ci ha costituiti per dare. Ancora qualcuno è ancorato al passato che aspetta sempre di ricevere, e quelli che aspettano sempre di ricevere, tu li vedi sempre con la faccia smonta, sempre con afflizioni, con problemi, gli manca un soldo per quadrare, eh? Le aspettative, le afflizioni. Sai perché ancora si vive l'Egitto? Quando il popolo era sotto schiavitù, erano veramente afflitti, erano oppressi, venivano, Faraone li aveva schiavizzati in una maniera tale che loro non dovevano avere tempo libero. Neanche per dare il culto. Quando io sento, no, che uno non ha il tempo per il Signore perché è dedicato a altro, io dico, ma ancora qualcuno non ha compreso che Dio è venuto e ha mandato suo figlio per liberarci dalla schiavitù, dall'Egitto. Ma la schiavitù vedi che è dentro. Dentro. Perché se uno vuole essere libero, basta che glielo chiede. Dice, Gesù, liberami. Liberami. Perché se tu lo vuoi servire, anzi, io vi invito, anno nuovo, vita nuova. Servi Gesù. Sii generoso. Sai come misura la generosità il Signore? Lui la misura nel tempo che noi diamo a Lui. In quello che noi abbiamo e diamo. Dice, dai e ti sarà dato. Tu hai bisogno di ricevere? Dice, dammi quello che hai. Disse ai discepoli che dovevano sfamare, disse loro, andate voi, date voi da mangiare. Dice, Signore, ma abbiamo 4 pani e pochi pesci. Anzi, c'è un giovanotto, c'era un giovanotto che aveva provveduto per sé, forse per... Questo si è visto requisire la sua colazione. Ma io credo che lui l'ha data. Quando ha visto è andato a Gesù, l'ha dato con cuore. Grande benedizione quando noi diamo. Essere generosi, non fare il bene a chi ti vuole bene, fare il bene ai propri figli è normale. Rientra nella normalità, fare il bene alla propria famiglia è normale, è anormale non farlo, capito? Ma essere generosi significa dare di più, dare al Signore, dai la tua vita. Spero che abbiamo sfatato quel tabù, no, la vita no, io non posso morire, che uno pensa, no, spirito ogni tanto mi fa intravedere qualcuno, pensa, no, io no, non voglio morire. Non devi morire. Dare la tua vita significa dare il tuo tempo. C'hai del tempo libero? Allora, vediamo qua. Facciamo una prova. Chi ha del tempo libero qua? Su Zoom avete tempo libero? Cioè, a parte il lavoro, no? A parte il contratto nazionale che vale in tutta Italia alla stessa maniera. Dopo i 6 ore di lavoro, oppure gli straordinari, forse, a quanto arriva lo straordinario? Chi c'è qua del sindacato? Franco, tu che eri presidente del sindacato, quanto si può fare al giorno di straordinario? Mezz'ora? Quanto? Pure 2 ore. Vabbè, ok. Dopo 8 ore lavorative, sei libero? Io sono libero. Dice, ma tu? Io lavoro. Sii generoso, dai la tua vita al Signore. Vuoi che la tua vita ti sia restituita? Perché ciò che noi offriamo al Signore poi ci viene restituita. Andiamo in Luca 6, 38. Così leggiamo. Date e vi sarà dato. Tu vuoi ricevere? Anno nuovo, vita nuova. Non è che risparmiando tu avrai di più. Non è che risparmiando col braccino corto, non dando, ci sono, avrai di più. Mi dispiace. Se vuoi ricevere, devi dare. Dai, leggete. State leggendo nella Bibbia che è scritto. Cosa è scritto? E vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura... come voi misurate, vi sarà rimisurato. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Vi sarà dato una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Cioè non come diamo noi, ma ci sarà ritornata, piena di bene e benignità. E tu immagina, no? Quelli avevano dato pochi pani e pochi pesci. Immagina dare la propria vita. Sii intelligente nel 2023. Non ti voglio dire fatti furbo, non è una parola, ma sii intelligente. sii sapiente per te e la tua famiglia. Tu vuoi cambiare la tua vita? Vuoi vivere una vita nuova, benedetta, ripiena, traboccante delle cose di Dio, delle benignità, delle benedizioni? Dai, 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 impara a dare, impara a dare. Non essere così, che poi diventi gobbo. Lode Gesù Cristo. E devo leggere. Poi disse loro anche una parabola, perché Gesù cercava di scuotere le coscienze raccontando storie, parabole, storie. Era uno storyteller, oggi diremmo. Cercava di scuotere. Sai che significa scuotere? Prende uno e lui nello spirito voleva scuotere. Svegliati, tu che dormi, svegliati. Dice, può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa. Un discepolo non è più del maestro, ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. È un insegnamento pieno di sapienza. Ora, dice, questo è indirizzato a tutti quelli che hanno la critica facile. 2023, critiche zero. Guarda che dice a chi ha la critica facile, a dire sempre qualcosa, a vedere sempre qualche difetto. Chi è che legge? Chi è che vuole leggere? Chi ce la fa a leggere? Chi ha il coraggio di leggere? Dai, leggi, leggi.
Ora perché guardi la pagliuzza che nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è nel tuo proprio occhio? O come puoi dire a tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, quando tu stesso non vedi la trave che è nel tuo proprio occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello.
Amen. Ora questo è indirizzato, questo è Gesù che parla a quelli che vedono sempre difetti. Signore, io voglio vedere con i tuoi occhi. E guardare con l'occhio di Gesù, sai che significa? È guardare con l'occhio del padre, della madre, che non getterebbe mai i figli dalla finestra perché hanno fatto qualcosa di negativo, mai. Giusto Galatea? Giusto Antonio? Si curano, si amano. Quindi tu non vedi il difetto, uno che ama non vede il difetto, uno che non ama vede i difetti. Sai chi vede i difetti? Quando il livello di amore, sai che nelle macchine c'è il livello del liquido blu? Io non lo sapevo che è un liquido che si mette in alcune macchine per renderle Euro 6, non so, una cosa del genere. Quel liquido ha un effetto disinquinante, così dico. Forse eravamo con Carmelo, che a un certo punto avevamo una macchina a noleggio a Latina e sta macchina si spegne e non parte più. La benzina c'era, tutto c'era, ma non sapevamo che era calato il livello del liquido blu. Dice, quando cala il livello dell'amore, no? Come il liquido blu, si inceppa il cristiano, esce fuori l'umano e vede difetti da tutte le parti. Pastore qua, pastore di là, di qua, di pum, pum, pum. Quello è vestito così, quello c'ha sto colore, quello ti fa quella squadra, quello sai. Signore Padre, io devo fare una clinica flebo di amore. Dice, facciamoci una flebo di amore. Non guardandoti allo specchio la mattina e dicendo ti amo, ti amo, ti amo, crescerà il tuo amore. L'amore cresce se noi cresciamo nel rapporto con Dio. Se diamo il nostro cuore, la nostra vita al Signore. Se crediamo nella Sua parola, se la Sua parola vive dentro di noi, la ripetiamo. Sai che ripetere? Il ripetere la parola, credere nella Sua parola. Alla fine noi la praticheremo. Perché le pubblicità mandano tutum tutum? Ti sei mai chiesto perché lo fanno? O subisci tu la pubblicità? Poi a un certo punto, come un automa, io mi ricordo in America, i primi, negli anni ero piccolo, e lì non c'era limite alla forza persuasiva della macchina pubblicitaria, no? Non c'erano leggi, non c'era. Qui in Italia ci sono regolamentazioni, ci sono dei limiti, lì in quel periodo non ce n'era. Tu vedevi persone, anziani, che avevano pensioni magari basse, che spendevano i loro soldi in ciò che vedevano in televisione, indotti a comprare determinate cose, perché venivano bombardati, bombardati, con immagini, con parole. Questo per dire, noi, il nostro essere è così. Noi dobbiamo essere sapienti, dobbiamo riempire la nostra vita della parola di Dio, non delle parole che ascoltiamo di questo mondo che producono morte. Ma come fai ad avere la parola dentro di te se non ti dai un tempo col Signore? Un tempo per leggere le scritture, il tempo del culto, il tempo della preghiera, il tempo della comunione. Che la comunione è importante perché viene fissata la parola, quello che noi riceviamo viene fissata, è come un albero che dice che è piantato. Quindi quello che noi riceviamo, se siamo ben piantati, entra in circolo e si manifesta il frutto. E il frutto, sai qual è il frutto che Dio cerca, che Gesù cerca? Il frutto è Cristo attraverso di noi. Cristo. E quando le anime si avvicinano a noi, possono incontrare Cristo attraverso di te. E possono dire, ho incontrato un vero figlio di Dio, una figlia di Dio, che mi ha consolato, mi ha fortificato, ha pregato per me, mi sono sentito bene. Lode Gesù Cristo. Ma come fai a dare se non ricevi? Tu puoi dare quello che ricevi. Capite? Quest'anno nuovo, lo vogliamo investire a essere migliori di prima, migliori del 2022, più tempo con Gesù, più tempo anche qualitativo, non superficiale, ma approfondiamo, incontriamoci nei gruppi, facciamo comunione. Poi con i gruppi noi faremo un incontro in questo mese, vediamo quando, perché questo mese sembra il lunedì. Il mese di gennaio è come lunedì, noi siamo sovraffollati di attività. Noi abbiamo persone che arrivano il giorno 4, persone che arrivano il giorno 9, giorno 10, giorno 11, giorno 13, che cos'è? Giovedì che cos'è? 12, cioè tutta la settimana. Poi sono fuori qualche giorno. Poi la settimana dopo sono fuori. E I tempi si stanno abbreviando. Vedo che le cose di Dio è come se c'è un'accelerazione nel tempo. Gesù ha detto, dice, vado a prepararvi un posto. Affinché là dove sono io ci sarete anche voi. E quando il tempo è maturo, egli verrà e ci porterà in quel posto. Io ci voglio andare. Poi se qualcuno vuole rimanere qua e farsi tutta la grande tribolazione, le grandi guerre, benissimo. Io voglio stare con Gesù. Magari sai qualcuno, no, che vuole fare l'action man. No, io ne so di più, no, a quello che ne sa di più. È padrone, tu sei padrone di fare ciò che vuoi. Ma io ti consiglio, legati a Gesù. Legati. Legati alla sua parola. La sua parola deve scorrere nel tuo cuore e nella tua mente. La dobbiamo ripetere. Devi ripetere. Signore, io voglio stare con te. Voglio vivere vicino a te. Lode Gesù Cristo. Allora, noi dobbiamo sapere una cosa. Noi vivremo non solo questa vita, perché quelli che credono solo in questa vita se la consumano, se la bruciano questa vita. Che dice, si gioca tutto qua. E quelli, quindi, dice, tutto qua. Quindi calpestano, uccidono. Fanno soprusi, ci sono ingiustizie, perché devono dominare, devono godere di questo tempo. Ma invece non sanno che tutti quelli che vivono in questa maniera saranno destinati nella vita seconda, nell'inferno. Poi c'è una seconda vita, la vita a venire. La vita a venire, per chi crede, sarà nell'eternità con Gesù. Nella pace e nella gioia. Ma tra le due vite c'è il giudizio. Noi andremo alla presenza di Dio. E verremo giudicati. Verranno giudicate le varie azioni, sia quelle negative, sia quelle positive. E dice, noi ne riceveremo la degna ricompensa, la giusta ricompensa. Quindi tutte le opere nostre fatte qua, dice che Dio è fedele e giusto, che si ricorda di tutto ciò che noi abbiamo fatto e che facciamo qua, lo sapete? Tutte le opere, tutte, non verrà dimenticato nulla. E noi verremo giudicati, le opere negative, ma quelle in cui noi non ci saremo ravveduti. Sai perché ci dobbiamo ravvedere, cari fratelli e sorelle? Perché tutto ciò di cui noi non ci ravvediamo, lo pagheremo poi, è una conseguenza. Verremo giudicati per quel frutto, perché penderà su di noi. Invece se noi chiediamo perdono, andiamo là già condonati. Io ho già creduto, io sono in comunione con tuo figlio. Egli ha pagato per me, quindi i miei peccati ha pagato Gesù. Però se ci sono dei peccati dove tu non hai fatto intervenire Gesù, devi pagare tu poi. Mancanza di perdono, critiche, giudizi, invidie, gelosie, omicidi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le cose di cui uno magari ne va fiero carnalmente, umanamente, quelle verranno giudicate. Non ci conviene a noi ora fare un sano ravvedimento? Siamo in una fase di condono, mettiamola così. Noi lo stiamo aspettando a livello di fiscalmente, ma non arriva mai. Sono anni che sento dire i miei cari fratelli che sono in certi ambiti, domani, fra un mese, dopodomani, domani. Sto domani non arriva mai. Le pendenze aumentano. Non ci conviene proprio fare un condono tombale, cioè accettare questo perdono tombale e chiedere, Signore, mi ravvedo, ho sbagliato, ho fatto questo, ho fatto quello. O così, Signore, perdonami. No, dire dove hai sbagliato. Hai criticato, dice, Signore, ho criticato, mi pento. Non voglio essere giudicato come ho giudicato io. Dice, perché con la misura, come tu misuri, ti verrà misurato. Hai giudicato, verrai giudicato. Hai condannato, verrai condannato. Dici di uno o dell'altro, pure tu ti verranno elencate tutte le cose. Se uno che giustifica, verrai giustificato. Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti, per servire. Eh sì, lo Spirito di Dio si muove, si muove, oh forza! Eh sì, lo Spirito di Dio si muove dentro ai nostri cuori, non ti devi scoraggiare, devi adorare, devi adorare, oh bello. Dillo. Dillo a tuo fratello, a tua sorella vicina, dai, continua. Eh sì, bello, non ti devi scoraggiare. Devi adorare. Devi adorare il Signore con te. Amen. Esodo 13,8, dall'8 al 10, leggiamo. E in quel giorno tu spiegherai la cosa a tuo figlio dicendo, noi facciamo così a causa di quel giorno che l'Eterno fece per noi quando uscimmo dall'Egitto. E ciò sarà fatto per te, come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha fatto uscire. Guarda, cioè gli antichi si scrivevano, fratelli, si scrivevano nella fronte, sulla mano, si facevano segni per ricordare le cose di Dio. Sai perché si facevano queste cose? Per ricordare la parola di Dio. La parola di Dio è vita. Amen. Noi dobbiamo imparare, dobbiamo memorizzare anche le scritture. Alcune scritture chiave per la nostra vita le dobbiamo memorizzare, perché sono... Quando per esempio vai a cliccare per dare la decima e vieni bloccato là, diciamo, e tu devi recitare quel versetto. Dove Davide diceva, Signore, ma io non ti sto dando nulla di mio. Questo è tuo, è benedizione che tu mi stai dando. E quindi quello che tu mi stai dando, io lo sto ritornando a te. Sai che è sua la decima? Di chi è? È sua. Perché è la benedizione. Dice, allora quando troverai difficoltà, vedi? Oppure su altri passi. Quando la tua vita viene presa, attività, lavoro, money. Dice, la mia vita è denaro, fratello. Dice, preghiamo, sono impegnato. Dobbiamo servire, aiutare i poveri. Si guadagna? No, sono impegnato. Dollari. Ma la tua vita a che ti serve? Se questa notte ti sarà richiesta. Col tuo denaro. Se il tuo denaro non li impieghi per le cose di Dio e non li investi per bene, Ora, qui ho fratelli in gambissima nel campo degli investimenti, no? Dico, ma il Signore ci dice che noi le cose di questo mondo, se non le utilizziamo per il regno di Dio, fratelli, qua rimarranno. Potranno quelli che non hanno lavorato, erediteranno quelli che magari non ti hanno amato. Durante la vita non ti hanno amato e godranno. E tu hai lavorato per loro. Diciamo, siamo in crisi. Siamo in crisi. Dai al Signore. Dai e ti sarà dato. Sii generoso. Sai perché il Signore stabilisce questo? Non perché ha bisogno di noi. Perché vuole riempire le nostre vite di ogni bene. Perché noi dobbiamo vivere il sovrannaturale. E tu non puoi vivere il sovrannaturale se sei legato al naturale. Tu non puoi vivere il sovrannaturale se il naturale ti consuma. Se sei legato alle cose di questo e non riesci a superare questo livello. Troppo legato. Il Signore ti vuole liberare, ci vuole liberare. Sciogliti. Come fai a vivere il sovrannaturale se questo mondo, tutti i legami di questo mondo, ti stanno aggrovigliando? Per vivere il sovrannaturale devi essere liberato. Egli è venuto per liberarci. Perché? Per vivere il sovrannaturale di Dio su questa terra. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ricordati, quando tu eri libero, Dio ha operato sulla tua vita. Sai quando non opera? Quando uno è legato. E aggrovigliato alle cose di questo mondo. Sai quando uno passa nel deserto? Quando è pieno di legame, pieno di... Alleluia. Fatti un segno, dice. Ricordati di quando sei uscito dall'Egitto. Quindi Dio ricorda il nostro passato, il passato di schiavitù, come un posto. Ed egli aveva stabilito di fare festa ogni anno, ricordando la liberazione. Sei stato liberato? E ti devi ricordare da che cosa eri libero. Perché alcuni si dimenticano. Sai perché il Signore ha stabilito questo? Come l'uomo si dimentica. L'uomo è un essere che tendenzialmente è irriconoscenza. Tendenzialmente. Tendenzialmente è uno che si dimentica facilmente. Dice, ricordati che io ti ho liberato. Raccontala ai tuoi figli e racconta a tuo figlio che noi siamo stati liberati. Diglielo che anche lui deve festeggiare la liberazione, non perché non ha vissuto il tempo dell'Egitto, ma deve festeggiare perché il nostro Dio ci ha liberato. Amen. Romani 8, 1, 2. Ok, rimanete là nel versetto di Romani che concludo questo di Esodo 13. Versetto 9 dice, e ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca. Ma se tu non memorizzi, se tu non leggi, se tu non approfondisci, come può esserci la legge, la parola di Dio nella tua bocca? Poiché l'Eterno ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questa istituzione al tempo fissato, di anno in anno. Cioè, ricordalo pure ai tuoi. Romani. Dice, non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato della legge del peccato e della morte. Sai chi è veramente libero? Chi vive in Cristo. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi essere veramente libero? Tu non puoi avere la forza di perdonare, perché ognuno di noi umanamente ha una dotazione di buonismo, diciamo. Chi più, chi meno. Chi ce l'ha scarsa, chi ce l'ha di più. Ma in Cristo Gesù lì avremo lo spirito senza misura per essere liberi, per perdonare, per sopportare. Avremo la forza di servire. Avremo la vita per servire. Avremo tutti gli strumenti per servire. E allora se tu entri nel progetto di Dio, in un progetto di Dio, Dio ti darà tutto ciò che serve per portare avanti l'opera sua. Sai perché alcuni sono mancanti, chi zoppica, chi ha problemi di anche, chi ha problemi di braccio, chi spiritualmente parlando. Chi ha poca sapienza, chi non dice mai un... Perché in inglese si dice sono lazy. Come si dice in italiano col mio? Pigri. Sono pigri. Pigri nelle cose di Dio. Allora tu non accedi alle promesse di Dio. Perché lo spirito di questo mondo ti consuma. Tu neanche li chiedi, perché neanche li conosci. Se tu non conosci, come puoi chiedere ciò che non conosci? Come puoi chiedere ciò che tu sei, se sei superficiale anche nel conoscere le promesse di Dio per te, come puoi chiederle? Come puoi vivere ciò che tu non sai? Allora tu muori, dice il pigro, morirà nella sua pigrizia. Il pigro impoverisce. Allora quelli che sono pigri, tu li vedi, nello spirito, sono poveri, ma sono poveri perché si accontentano del minimo indispensabile. Vogliamo cacciare via lo spirito di pigrizia spirituale? Via. Vogliamo essere artefici dell'opera di Dio? Vogliamo, alziamoci in piedi, vogliamo noi entrare e essere protagonisti nell'opera di Dio? Cioè, tu vuoi vivere una vita da superficiale, da pigro, e poi che non ci sarà nessun ricordo di te? Dei pigri non si ricorderà nulla. Delle persone che non incidono, zero. Cosa vuoi che fosse ricordato di te? Vorresti incidere in quest'anno? Vorresti essere una persona che propaga il regno di Dio, che aiuta gli altri a entrare nella salvezza, nella guarigione, nella liberazione? Tu puoi essere una porta per la vita per altri. Tu puoi pregare per la liberazione, per la guarigione, affinché ognuno abbia un proposito nella vita. Lode Gesù Cristo. Io concludo con questo versetto. Esodo 15, sono due versetti, dal 2 al 3, dove dice: l'Eterno è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio e io lo glorificherò. È il Dio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriere e il suo nome è l'Eterno. Lode Gesù Cristo. Vogliamo glorificare il Signore attraverso la nostra vita.
Amen.
Sai cosa desidera il nostro Dio? Che Egli sia esaltato attraverso di noi.
Amen.
Tu vuoi sapere cosa vuole il Signore da te? Che Egli sia glorificato attraverso ognuno di noi.
Amen.
Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.
Gloria
a Gesù Cristo. Alleluia. Io ti glorificherò. Io ti voglio lodare, ti voglio glorificare. Voglio essere un trasmettitore della tua parola. Desidero che attraverso di me possa essere visto Cristo. Dillo, dillo insieme a me queste parole. Signore, voglio manifestare Cristo. Desidero che Cristo si manifesti attraverso di me. Aiutami, dammi la grazia, dammi lo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Dino, vieni a chiudere. Vieni. Quindi, per questo nuovo anno, gli auguri quali sono? Tutti questi versetti che abbiamo letto. E noi dobbiamo glorificare il nostro Dio, ricordare della liberazione dall'Egitto e che Egli sia glorificato attraverso di noi.
Amen.
Lode Gesù Cristo. Dio ci benedica, vieni Dino. La Santa Cena, sì. Benissimo. Benissimo. Allora, stasera avremo la Santa Cena, quindi quelli che siete a casa, preparate il pane e il vino, faremo la Santa Cena insieme.